Giulio Mazzola, possiamo già dichiarare quindi aperti i lavori dell'ottavo congresso italiano del partito. È bene precisare che si tratta di un congresso, appunto, italiano. Non è il congresso del Partito Radicale Transnazionale che siamo tenuti a convocare come presidenza del Partito Radicale entro il 31 di marzo a seguito del doppio successo, del conseguimento degli obiettivi di 3.000 iscritti entro il 2017 e altrettanti entro il 2018. Questi obiettivi sono stati conseguiti. Il conseguimento di questi obiettivi impegna gli organi transitori, in realtà la presidenza del Partito Radicale, a convocare entro 90 giorni, dal 31 al 1 gennaio, il congresso ordinario del Partito Radicale. Quello che si è svolto alle Leviche del 2016 era un congresso straordinario e la mozione di quel congresso delineato il percorso da compiere per rilanciare, in certo senso ricostituire il Partito Radicale. Perché questo congresso italiano? Perché al 31 dicembre, raggiunto l'obiettivo dei 3.000 iscritti, per molti obiettivo straordinario, difficile da raggiungere, miracoloso, eccetera. Però abbiamo dovuto fare i conti quella data di un evento importante per la vita non soltanto del Partito Radicale ma direi del nostro paese. C'è stata una legge, una manovra finanziaria. In questa legge dello Stato, di bilancio dello Stato, e vabbè, chiaramente per come stanno le cose, è stata decretata la chiusura di Radio Italiana. Nel senso che questo governo ha deciso che la convenzione ultraventennale con Radio Radicale doveva chiudersi con un finanziamento che avrebbe portato la radio a trasmettere le dirette della Camera, sappiamo anche che Radio Radicale ha fatto tanto questo, fino al 21 maggio del 2019. Dal 21 maggio in poi Radio Radicale non avrà più i fondi necessari per poter vivere, per poter trasmettere, per poter far conoscere al popolo italiano ciò che accade non soltanto nelle istituzioni più alte del nostro paese, il Parlamento, ma anche in molti altri mondi della società, delle istituzioni. Ricordiamo che Radio Radicale trasmette i principali processi, che Radio Radicale trasmette i lavori del Consiglio Superiore della Magistratura, i congressi dei partiti e molti altri convegni e eventi sociali del nostro paese. Quindi abbiamo deciso di convocare un congresso straordinario dedicato, diciamo, alla vita di Radio Radicale, ma a ben vedere alla vita dello Stato di diritto, della democrazia nel nostro paese. Dobbiamo procedere in questa prima fase, prima di iniziare ci saranno due, possiamo dire, prologhi. Un primo, possiamo definirlo più artistico ma importante, di due amici che ci hanno raggiunto, che hanno deciso l'anno scorso, ma anche nel 2017, di iscriversi al Partito Democratico e perciò questo di farlo vivere. Mi riferisco a Rocco Papaleo e a Luca Barbarossa, cui darò subito la parola e vi ringrazio. Saranno molto bene. Dopodiché ci saranno tre relazioni introduttive ai lavori del nostro congresso. La prima sarà quella del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Professor Giovanni Maria Frick, la seconda quella del Professor Tullio Padovani e la terza quella di Massimo Bonini. Ora do subito la parola a Rocco Papaleo.
Si dice spesso che se l'unificazione europea non dovesse riuscire, ed è evidente che ci sono grossi ostacoli, che talvolta si è quasi indotti a credere che non riuscirà, sarebbe inevitabile il ritorno ad un rinnovato nazionalismo, anzi, che questo nazionalismo già riemerge in tutti i paesi. Le tendenze alla boria nazionale, al protezionismo, alla xenofobia, al razzismo e ad altre simili virtù generate dalla mitologia dello Stato nazionale sovrano si fanno sentire in vari stati e anche da noi. Ma questa rinascita nazionalistica non è in realtà che aria fritta, che molti uomini politici agitano nei loro discorsi perché mancano loro idee e criteri per giudicare la realtà nella quale stanno vivendo. Il fatto è che non c'è più oggi alcun grande problema concernente l'economia, la moneta, il collegamento sociale del nostro sviluppo con quello dei paesi poveri del mondo, la difesa, l'ecologia, lo sviluppo scientifico e tecnologico, l'universalità della cultura. Non c'è oggi grande problema che possa essere ancora affrontato seriamente con criteri e con strumenti nazionali. L'azione per la Federazione Europea è un'azione cui partecipano forze di tutte le famiglie politiche europee, ma è radicata culturalmente e impiantata culturalmente nel modo di pensare radicale. E non è un caso che quello che forse è il più importante dei vostri maestri, cioè Ernesto Rossi, sia stato anche uno dei fondatori del movimento federalista europeo. Sappiate, comunque, assumere questa azione, portando in essere il vostro fervore e anche il vostro grano di formica. Questo è lo stralcio del discorso di Altiero Spinelli al 31° congresso del Partito Radicale a Firenze, il 31 ottobre 1985. Io intanto credo, buonasera, che non è poco di questi centri, non sono educato e pagato, e porto il mio saluto, la mia adesione, diciamo, come si diceva, mi sono iscritto nel 2017 al Partito Radicale per simpatia, per affezione e anche per contribuire a tenere in vita un partito che nel corso degli anni della mia vita mi ha dato sempre una suggestione, che per quanto mi riguarda la cosa principale, cioè un'idea, una spinta, una ricerca anche se vogliamo. È a Marco Pannella che vorrei rivolgere il mio pensiero, un uomo che mi ha sempre comunicato, mi ha sempre dato l'idea del fare, dell'azione. Questo mi sembra il punto a cui mi sento ancorato, diciamo, quest'idea dell'azione, del fare, di fare qualcosa di concreto, di protestare, di non essere remissivo, di non essere compiacente, di non essere scaligente. Quindi io vi auguro e mi auguro che tutto ciò possa andare avanti, quell'idea, quel fervore, queste parole di Spinelli che sono così attuali rispetto a quello che viviamo in questo periodo. E vi lascio con l'augurio principale, questa idea di Radio Radicale che continui ad irrorare il nostro aire, etere, un po' come volete chiamarlo. Io sono un povero attore, diciamo, del clima e conto poco dal punto di vista ideologico, però la mia passione e la mia attenzione per questo movimento è immutata e spero che si rafforzi col tempo che passa. Buon
grazie davvero a Rocco Papaleo, che non è un povero attore, anche perché ha voluto arricchire questo esordio del nostro congresso italiano con un testo che è un po' punto di riferimento nella storia del Partito Radicale, dei federalisti europei, e anche poi con l'annuncio di rinnovare la lezione per quest'anno al Partito Radicale. Grazie davvero Rocco per questo tuo contributo ricco, non scontato, non povero. Ora, non so se Carlo, mi riferisco a Carlo Pontesilli, che Luca, ecco, Luca Barbarossa. Ora il podio è tuo.
Buonasera, è stato 10 secondi perché al contrario di Rocco non sono neanche un foglio da leggere, quindi la mia, sono qui solo per amore e in quanto persona radioattiva, nel senso che la cosa di Radio Radicale mi tocca da vicino, lavorando io in radio da tanti anni e avendo della radio un'idea alta, nobile, in quanto veramente possibilità di essere documento quotidiano di un paese sempre più distratto. Radio Radicale non è distratta, non ci fa perdere la memoria e non ci fa perdere il gancio con ciò che accade anche nei palazzi del potere. Io lavoro a Radio 2 Rai oramai da 10 anni, prima a Radio 1, ne ho sentito spesso dire, parlare e fare, ho partecipato a dibattiti su quello che deve essere il senso del servizio pubblico. Ecco, in Rai spesso ce lo domandiamo, non sempre ne veniamo a capo, anche se io faccio un programma di puro intrattenimento. Però se devo fare un esempio anche in queste riunioni di che cosa è il servizio pubblico, l'esempio è sempre quello di Radio Radicale. Quindi, pur appartenendo diciamo a un'altra realtà radiofonica, anche se sono un libero professionista, non sono certo un dipendente Rai, voglio dire che ci sarà da parte mia e dalle persone, dagli artisti che vorranno seguire la mia chiamata alle armi, ci sarà tutta la solidarietà e l'attenzione necessaria affinché Radio Radicale continui ad esistere e a fare quello che in questo paese raramente fanno altri, ossia il servizio pubblico. Basta, ho finito, buon lavoro a tutti.
Grazie anche a te Luca. Ora procediamo spediti, anche perché il tempo che ci può dedicare il professore, il presidente Flick è contingentato ai suoi impegni, rispetto ai suoi impegni, quindi nell'ordine ora do la parola al presidente Giovanni Maria Flick, poi al professor Tullio Padovani e chiude questa prima fase del produttiva il lavoro del nostro congresso, chiuderà il Massimo Cortini. Presidente, preferisce parlare qui da
parte. Sì. Funziona? Intanto vi chiedo scusa perché appena ho finito di parlare dovrei andare all'università per discutere di un altro tema abbastanza urgente, il tema del fine vita, e quindi per un impegno preso precedentemente. Quindi userò il solito sistema italiano di chi viene, parla e poi taglia la corda, così potete parlare male di me. Ecco, detto questo, cercherò di essere molto rapido per esprimere tutto il mio apprezzamento e tutta la mia gratitudine a Radio Radicale. Io non sono radicale, qualche volta mi siete cordialmente antipatici, nonostante questo sono quasi sempre con voi perché la maggior parte delle vostre battaglie sono profondamente giuste. e quella per Radio Radicale è una delle più giuste, ve lo dice uno che la sente sempre, che la segue, che quando ha da dire qualche cosa che è sicuro che vada e circoli, viene a chiedere di farlo a Radio Radicale, e Radio Radicale lo fa sempre, anche se non sempre quello che io dico è d'accordo con quello che dice Radio Radicale. Credo che ne abbiamo estremo bisogno in un momento di distrazione di massa in cui abbiamo bisogno di idee e di informazione. Un esempio telegrafico: uno dei punti fondamentali di questa nostra povera Costituzione che si sta demolendo a picconate è la pari dignità sociale, cioè la necessità di combattere le varie forme di diversità. Io ho quattro emblemi, quattro ipotesi tipo di diversità sulle quali sto cercando di fare quello che posso. L'ebreo, l'antisemitismo. La donna, nonostante la lunga marcia verso la parità, il femminicidio ci ricorda che c'è ancora una sottocultura per la quale se non sei mia non sei neppure di nessun altro e quindi ti ammazzo. Il migrante, che è diventato esclusivamente intitolazione del decreto legge migrazione sicurezza. Quindi il migrante è una persona che crea problemi di sicurezza e va affrontato solo o prevalentemente in quella logica. Il bollo. E infine il detenuto, il cui destino, ce l'ha detto un ministro, deve essere quello di andare a marcire in carcere, dimenticando che c'è un articolo 27 della Costituzione sul quale litighiamo sempre con Rita Bernardini, perché lei vuole arrivarci anche con l'amnistia, io no, che richiede il rispetto della dignità anche di chi è in carcere, che sconta una pena. Allora, per far questo occorre informarci, occorre cercare di parlare il più possibile della Costituzione, che sta diventando non più soltanto un manuale di convivenza ma un manuale di sopravvivenza, come quelli che si danno agli aviatori che vanno a bombardare il territorio nemico, con un profilattico, una Bibbia, un po' di soldi in valuta nel paese dove va a bombardare e una fialetta di cianuro per levarsi la vita, per impedire di essere torturato e parlare. Ecco, in questo discorso di parlare di Costituzione io ho sempre trovato un grande punto di riferimento in Radio Radicale, a partire dal 1976, da quando Radio Radicale ha cominciato a lavorare. E ha cominciato a lavorare per quello, condivido la definizione di Radio Radicale come un servizio pubblico essenziale, riportando non soltanto i dibattiti parlamentari, quelli del CSM, quei congressi di partito, i processi, e mi pare essenziale. E l'unica radio, lo sapete meglio di me, a percepire un finanziamento in base alla legge 230 del 1990, che lavora senza contributi di carattere propaganda, pubblicità. Lavora esclusivamente in base a questi profili. Adesso è arrivato il discorso del dimezzamento del corrispettivo economico. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha parlato del taglio dei contributi come di una riforma essenziale che non mina il pluralismo, perché ha fatto i conti in tasca Radio Radicale e ha detto che si può tranquillamente revocare la convenzione per il servizio pubblico di trasmissione dei dibattiti parlamentari, perché ha ricordato che Radio Radicale percepisce anche un ulteriore contributo e quindi dice stiamo facendo una riduzione, non un azzeramento di fondi. Io vorrei chiedere al sottosegretario all'editoria di applicare anche in questo caso quel famoso discorso del calcolo tra i costi e i benefici di cui tanto si parla a proposito delle grandi opere, a proposito di altre cose. Mi lascia perplesso il discorso del sottosegretario all'editoria quando afferma che si tratta di risparmiare soldi con i quali si potranno finanziare diverse attività, progetti realmente innovativi, lo dice lui, al passo con le nuove tecnologie che favoriscano un vero pluralismo e la verificabilità delle notizie, strumenti per un'informazione dal basso partecipata, progetti culturali che sappiano educare i nostri ragazzi a interpretare correttamente gli innumerevoli stimoli informativi che ricevono. A me fa paura l'idea di un governo che si mette in testa di fare dei progetti informativi per formare i ragazzi. Così come penso che gli altri obiettivi che il sottosegretario all'editoria si è posto e ha proclamato al Circo Massimo derivano dal fatto che evidentemente non ha mai sentito Radio Radicale, se no avrebbe verificato che si stanno perseguendo con Radio Radicale. E allora a questo punto diventa abbastanza, passa dall'ipotesi delle mere malignità all'ipotesi dei sospetti fondati, il fatto che tutto sommato si voglia eliminare una voce di pluralismo che è scomoda, una voce di pluralismo che si aggancia anche ad altre voci di pluralismo che sono quelle dell'editoria minore, nella quale ci sono stati tanti problemi e quindi va rivista, va regolamentata meglio, vanno evitate certe distorsioni che si sono verificate. Ma qui, come già per la Costituzione in generale, così per tutti i problemi che ci sono, quando c'è un malato, invece di curarlo, lo si finisce di ammazzare. È un criterio un po' buffo e un po' strano di impostazione terapeutica che viene seguita. Guardate, io credo che il pluralismo è il fondamento della democrazia. Senza pluralismo non c'è democrazia e senza democrazia non c'è pluralismo. Non è che voglia rifarmi alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha commesso qualche errore, ha fatto anche molte cose positive. Tra le cose positive ha continuato a ribadire la necessità del pluralismo, la necessità, cito testualmente, a partire dall'88 con una famosa sentenza, l'826, l'ingresso nell'ambito dell'emittenza pubblica e privata di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con l'obiettivo fondamentale di evitare l'accentramento dell'attività radiotelevisiva in situazioni di monopolio e oligopolio privati. E qui ne abbiamo molti esempi nel nostro Paese. La possibilità di scelta per tutti i cittadini tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscano, udite udite, l'espressione di tendenze aventi carattere eterogeneo. Mi sembra di vedere quelle lapidi che sono murate nei muri di Roma, i tratti di corda che Monsignore infliggeva a chi lasciava la spazzatura in posti dove non era consentito lasciarla. E prosegue la Corte che nel caso dell'emittenza privata, fanno la distinzione tra pluralismo esterno e pluralismo interno nell'ambito dei mezzi di informazione pubblica, pluralismo esterno nel rapporto tra mezzi pubblici e mezzi privati. Invece di comporre il diritto all'informazione dei cittadini, si tratta appunto di comporre questo diritto con le libertà assicurate alle imprese principalmente dall'articolo 21, oltre che dall'articolo 41 della Costituzione, in ragione delle quali necessità di garantire all'emittenza privata il massimo di pluralismo esterno per soddisfare attraverso una pluralità di voci concorrenti il diritto del cittadino all'informazione. Discorso ripreso dalla sentenza del 1993, discorso ripreso da ultimo da una sentenza del 2002, quando io ero in Corte Costituzionale, un collegio al quale avevo partecipato anch'io, che richiama il pluralismo delle fonti da cui attingere conoscenze e notizie, così da porre il cittadino di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti, sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia dalla completezza dell'informazione erogata. Nel trasmettere un dibattito parlamentare, un dibattito del CSM o un processo, non si può non essere imparziali, perché si sta trasmettendo quello che capita. E questo mi pare abbastanza importante. Perché mi pare importante? Perché è stato evocato, non ricordo se dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la necessità che i mezzi di informazione stiano sul mercato con i loro mezzi, cioè un discorso di concorrenza completamente diverso dal discorso di concorso tra le fonti pubbliche e le varie fonti private nell'informazione. Aleggia, ed è uno, vi assicuro, un'atmosfera malsana, quella di un discorso di globalizzazione e di profitto per cui se hai i soldi rimani sul mercato e fai l'informazione, se non hai i soldi l'informazione la fa chi ha i soldi. Ora noi l'informazione fatta da chi ha i soldi ne abbiamo avuta e ne abbiamo tuttora fin troppa, e allora a me non sembra che si tratti di applicare il discorso della concorrenza di cui parla il Presidente del Consiglio, di cui parla il Sottosegretario all'editoria, ma che si tratti di pluralità delle fonti di informazione e di fonti private che non siano condizionate dal potere. Radio Radicale risponde, a mio avviso, profondamente a questa esigenza. Non entro nel discorso della pluralità dei mezzi della stampa minore, o dei limiti o dei malgoverni che ci sono stati in passato. Guardate, non è un'autodifesa, il governo di cui ho fatto parte nel 1998 ha avuto l'infelice idea di dire sopprimiamo i contributi all'editoria perché è rimasto spaventato dalle irregolarità, dai problemi. Poi è un'idea che per fortuna è passata di moda allora. E io ricordo che quando se ne parlò io dissi guardate, mi pare che stiamo mettendo in discussione l'articolo 21 della Costituzione. Adesso il discorso ritorna, risparmiamo i soldi che concorrono al pluralismo dell'informazione per fare progetti di formazione dei giovani, e questo è un discorso che a me fa venire un po' di brivido per la schiena, perché preferisco che i giovani imparino a formarsi ascoltando una pluralità di mezzi di informazione. Ecco, questa è la testimonianza che ritenevo di dover dare per ricambiare, minima parte, tutto ciò che mi ha dato l'informazione di Radio Radicale e che quindi, nonostante mi facesse venire un nervoso, Rita lo sa, mi ha dato la serie di idee che il Partito Radicale ha proposto in questi anni. So che dovrebbe essere stato, è stato preannunziato un tavolo di discussione per il mese di marzo. Speriamo che arrivi e speriamo che in quella discussione si possa sostenere le idee che sostenete e magari ci sia Radio Radicale a registrare e a trasmettere quello che si dirà in quel tavolo. Auguri e di buon lavoro non soltanto per voi e per il Partito Radicale, ma per tutti noi, per il Paese e per la Costituzione che ne ha molto bisogno in questo momento. Grazie.
Grazie al Presidente Giovanni Maria Flick. Siamo in un congresso del Partito Radicale, quindi non poteva mancare la voce fuori dal microfono, ben squillante il sale di Franco Levi, che ci ha raggiunto, che ringraziamo per la sua presenza. Già voleva parlare, già si è iscritto a parlare, l'ha fatto non so come via Piccione Viaggiatore, veramente la tua iscrizione. Apriremo
negli anni '80 lei salvò le patrie galere da me, professor Flick, perché io ho detto la verità sul mio amico Walter Tovagi prima, durante e dopo la
storia. Guardi che io negli anni '80 non ero nessuno, anche dopo ho continuato a non essere.
Con il professor Scocca ho avuto
Franco, per favore,
da assumere 3 avvocati a Roma e 2 a Milano, è una storia lunga. Io volevo soltanto,
c'è un neo nella tua
a nome dei detenuti e dei detenenti, ringraziarla perché lei ha salvato le patrie galere da me.
E ora do la parola grazie Presidente per il suo intervento,
auguri,
l'aiuto che ci sta dando.
E va via.
Si deve andare a parlare di fine vita all'università.
vado al parco.
Vai al parco.
Ho preso la parola migliaia di volte in pubblico, ma vi confesso che provo un'emozione diversa, nuova rispetto al solito, perché è la prima volta che intervengo, per lo più nelle vesti una specie di introduttore, a un congresso del Partito Radicale, cioè del mio partito. Perché io non ho mai assunto cariche nel partito, non ho neanche svolto grandi attività, devo confessarlo, a mio ristoro naturalmente, però sono un vecchio radicale, potrei dire un radicale tanto variato. La mia militanza risale ai calzoni corti e il primo segretario che ricordo si chiamava Mario Pannunzio, quindi fate un po' voi i calcoli e vedete quanti anni ho. Ero un ragazzetto appassionato di politica che riceveva in casa il circostilato Agenzia Radicale, sul quale si informava e si formava, perché i grandi temi di dibattito civile dell'epoca erano tutti puntualmente trattati in quel meraviglioso circostilato di cui non esiste più traccia, me lo diceva qualche anno fa Marco, rammaricandosi che nemmeno presso il partito vi fosse più una cosa. Ora però sono qui, e sono qui per due ottime ragioni, per verità una sola ottima, l'altra pessima. L'ottima ragione è che dovevo rispondere, non potevo non rispondere alla chiamata di un sergente reclutatore di fronte al quale io non sono capace di alcuna renitenza, che è Rita Bernardini. Potrebbe farmi fare tutto, praticamente. Però per fortuna si mantiene in piedi, consentiti. E questa è l'ottima ragione. La pessima ragione è che questa chiamata alle armi, armi pacifiche, armi non violente, armi radicali, riguarda la sopravvivenza di Radio Radicale, che per il nostro paese è, mi pare si possa dire proprio senza esagerazione, un faro nella notte, perché di questo si tratta, un faro nella notte dell'ignoranza, nella notte dell'intolleranza, nella notte della violenza, nella notte dell'ingiustizia e dell'iniquità. Questo è Radio Radicale fondamentalmente. E sono tutte notti queste che a fatica, con sempre più fatica, raggiungono l'alba e a volte non la raggiungono proprio. Ora, ci diciamo in questi giorni, quasi in termini consolatori, che non è la prima volta. In altre circostanze, anzi, quasi in ogni occasione di rinnovo della convenzione, il problema si è in qualche modo riproposto. Radio Radicale ha dovuto sudare, lottare per la propria sopravvivenza. Anche questa volta è così. Ma questa volta non è come le altre volte, purtroppo. Innanzitutto non è come le altre volte perché, se non ricordo male, in passato gli ostacoli erano frapposti prima, quando si apriva la discussione sulla futura scadenza della convenzione. Si trattava quindi di tentativi di porre il problema. E qui invece prima si fa e poi si discute. Il fatto è compiuto. Il reato, dicono i penalisti, io sono un vecchio penalista, oltre che un vecchio radicale, è consumato, nel senso che il contributo è stato dimezzato. Ora, subito. A questo punto non è la sola differenza rispetto al passato, perché la situazione del passato era, da un punto di vista di approccio argomentativo, completamente diversa, anzi opposta rispetto a quella attuale. Badate bene, opposta. Perché in passato le obiezioni si riferivano o a un presunto privilegio di Radio Radicale. Perché Radio Radicale deve avere questi soldi e gli altri no? Chi è Radio Radicale per ricevere questo trattamento privilegiato? Ma era facile rispondere Radio Radicale, i radicali rispondevano, fate la gara, vediamo se è un privilegio, vogliamo vedere chi è disposto a prestare un servizio pubblico di questo tipo, di questa natura, con queste caratteristiche, con questo compenso. Vediamolo. E noi siamo qui, pronti, anzi, la chiediamo. Ma ovviamente non ci si è mai pensato. Allora c'era l'altro versante. Ma Radio Radicale fa una cosa superflua rispetto alla convenzione, insomma, diffondere le sedute della Camera e del Senato lo fa già quell'ottima istituzione che è Radio Parlamento, la RAI, che è appunto il servizio pubblico. Quindi che bisogno c'è di ripetere con Radio Radicale? È uno spreco inutile, e con la piccola differenza che questa Radio Parlamento, che a volte io ho cercato, mi sono sforzato di trovarla, tanto per fare un confronto, e udite, udite, qualche volta ci sono riuscito, beh, non mi sono trattenuto più di tanto sull'emittente. Il servizio è reso, anzi, di Iulia Verdis, in una forma semiclandestina e con contenuti che francamente non sono nemmeno comparabili con quelli di Radio Radicale. Quindi di che stiamo parlando? E in effetti il discorso di Radio Parlamento si afforzava con rapidità, era difficile presentare come figura antagonistica credibile di Radio Radicale un simile pupazzetto che veniva tenuto in piedi ed era stato creato solo per giustificare in qualche modo l'argomento che Radio Radicale era inutile. Quindi era relativamente facile rintuzzare questi argomenti, diverso, molto diverso era il contesto, anche perché io penso, non so con decisione, ma lo suppongo, che in Bazzica, come si dice, in Bazzica ci fossero essenzialmente i quattrini. Radio Radicale aveva un suo posto che poteva essere accettato, ed era accettato, in fondo Radio Radicale c'era un servizio per tutti, ma i soldi potevano far gola magari a qualcuno. Quindi si parlava di altro, ma si pensava ai soldi. Ora invece si parla di soldi, ma si pensa ad altro, come vedremo. Ora l'argomento è dobbiamo risparmiare, ma in realtà non si tratta affatto di risparmiare, si tratta né più né meno di uccidere. Ora, in una situazione di questo tipo, bisogna interrogarsi. Perché succede? Se non si compie un'analisi della situazione causale che dia conto delle ragioni per cui si è aperto questo fronte, non riusciremo a uscire dal dilemma del signor K che mattina, pur essendo perfettamente innocente, si trovò arrestato. E passò tutto il romanzo di Kafka a cercare la sua colpa. La sentenza arrivò prima della sua colpa. E lui si ritrovò ucciso senza sapere perché. Quindi, nel caso del signor Kafka, la metafora è del processo in generale, un libro che semplicemente enfatizza in forma macroscopica le caratteristiche di un normalissimo processo penale. Quindi Kafka non ha niente surreale, è iperrealista. Ma noi non vogliamo finire in questa specie di tunnel. Noi vogliamo capire perché non dicono di volerci sopprimere, anzi auspicano il contrario, come vedremo, ma di fatto ci sopprimono. Una situazione importante che gli psichiatri conoscono benissimo, si chiama doppio legame. Cioè dico una cosa, ma il mio comportamento è esattamente il contrario, quella che caratterizza le sindrome schizzoide. La schizofrenia non è causata dal doppio legame, però è caratterizzata spesso dal doppio legame. E noi veniamo ficcati in questa situazione. Qui non dobbiamo stare al gioco. E allora dobbiamo cercare di chiarire la situazione. Io mi sono rivolto alla fonte che risulta essere purtroppo allo stato la più precisa, se così si può dire, sulle ragioni o comunque sulle caratteristiche che assume questa decisione. Poco fa il professor Flick ci ha parlato delle dichiarazioni del sottosegretario Crini e delle proiezioni avveniristiche del risparmio realizzato a beneficio di mirabolanti programmi di educazione dei giovani. Ma in realtà il sottosegretario non si è soffermato precisamente sulle motivazioni per le quali questa somma viene così drasticamente ridotta in vista della sua eliminazione, perché anche il contributo all'editoria dal 1 gennaio 2020 sparisce, quindi sparisce tutto. Mi sono rivolto alla conferenza stampa del 28 dicembre 2018 del nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha risposto a una domanda del nostro Gianfranco Palazzolo. Gianfranco Palazzolo gli ha chiesto con il solito garbo se, considerando quello che fa Radio Radicale, lo ha sintetizzato rapidamente, il governo era interessato alla prosecuzione di questa attività comprensiva di un archivio che ha il valore che tutti sanno. Tutti, speriamo tutti sappiano, perché pare che qualche uomo politico nemmeno sappia che esiste. Ho sentito giorni fa un'interrogazione a Radio Radicale di una deputatessa che a un certo punto diceva: ma mi risulta che il sottosegretario non sapeva nemmeno che esistesse l'archivio di Radio Radicale. Comunque non è questo il punto. Il presidente Conte risponde, e risponde a suo modo con una chiarezza estrema, con quel garbo mellifluo e gentile che caratterizza il suo tratto e che inquadra, secondo me, nei canoni tradizionali illustrati da Baldassar Castiglione nel Cortegiano. L'intervista va decrittata sulla base delle regole di Baldassar Castiglione, un uomo che se ne intendeva, uno che è riuscito a farsi fare il ritratto da Tiziano e da Raffaello, vuol dire che la sapeva lunga. Ebbene, Baldassar Castiglione elogia nell'uomo di corte la sprezzatura, che non ha niente a che fare con il disprezzo, ma la capacità di dissimulare totalmente il proprio pensiero esprimendolo in una forma così graziosa da risultare indecifrabile ciò che egli realmente pensa, e accusa invece di affettazione il cortegiano che non sa realizzare la sprezzatura ma lascia trasparire ciò che dovrebbe dissimulare. Ecco, il presidente Conte veleggia tra sprezzatura e affettazione. E perché? Io ho analizzato il discorso, il mio mestiere è analizzare i discorsi sono importanti. I discorsi rivelano molto più di quanto non vorrebbero rivelare. Bisogna soffermarcisi un pochino. Il discorso comincia con la dichiarazione dell'apprezzamento personale del presidente Conte. dice sono tra quelli che seguono la rassegna stampa, anzi usa un verbo straordinariamente rivelatore, dice io indulgevo volentieri alla rassegna stampa. Il verbo indulgere è il verbo con cui si indica affettuosamente l'inclinazione a un vizio. Indulgeva, ora non indulge più perché non ha più tempo, invece farebbe bene indulgere più che ora. Ma questo è un discorso chiaro. La premessa era per dire sono dei vostri, che è una tipica tecnica argomentativa di interpretazione con l'avversario per renderlo, diciamo, inerte di fronte al danno che ci si prospetta di fare. E in effetti subito dopo, e siamo al secondo punto del discorso, il Presidente Conte ammette, siete stati coinvolti in un sacrificio imposto un po' a tutti quanti. Siete coinvolti in un'opera che non vi riguarda personalmente, nessuno ce l'ha con voi, ma neanche per idea. Vi riguarda tutti, è una perequazione. Quindi vedete com'è capovolta la scena. In passato ci dicevano che eravamo privilegiati, adesso non siamo privilegiati, adesso soggiacciamo al trattamento comune, anzi, più avanti dirà che nei nostri confronti la penalizzazione, questa è la parola usata, la penalizzazione è più morbida. La penalizzazione è più morbida. Voci dal seri fuggite. Perché uno che dice penalizzazione si fa più morbida, sta alludendo a una sulacciata che è stata inflitta, ma in una forma più delicata di quella che sarebbe stata opportuna. Naturalmente il tono è di tutt'altra natura e la volontà di esprimere è volta ad altri concetti, ma questa è una tentazione, rivela ciò che non si vorrebbe fosse. D'altra parte soggiunge, voi comprendete che si trattava di rivedere il sistema dell'editoria sulla base, parole testuali, di un orientamento che muove da lontano. Sono quelli che vengono da lontano e che vanno non si sa dove che bisogna tenere. Perché nella storia li abbiamo sempre conosciuti, quelli che vengono da tanto lontano e poi finiscono in un precipizio, spesso portandosi dietro anche quelli che nel precipizio non ci volevano proprio. Beh, e questo orientamento che muove da lontano, che è del Movimento 5 Stelle, espressamente chiamato in causa, è basato su un principio: le imprese editoriali devono stare sul mercato, tutte. Questa è la prospettiva del sistema dell'editoria futura. Imprese sul mercato. Dopodiché, resa questa affermazione tranchant, non avete scampo, sul mercato dovete finire, come il padre che dice al figlio, figlio mio, devi andare a lavorare, perché questo devi fare, non puoi stare in casa a oziare, a vagabondare, a aspettare la famiglia, devi andare a lavorare, questo è il senso del discorso. E dopodiché apre per alleggerire la pesantezza della condanna pronunciata una lunga riflessione in cui rievoca i suoi trascorsi con una rivista giuridica che andava male, che però poi è finita sul mercato, non so in quale forma, una specie di, diciamo la verità, di inutile digressione, tanto inutile che lui stesso, giunto alla fine, dice questo non c'entra niente, è un contesto completamente diverso, ma allora perché ne parli? Cosa la dici a fare di questa tua rivista che poi dice non la nomino, ma era difficile ci dice, quindi ci vuol dire tanto, capito. Dopodiché riattacca, ha smorzato la condanna iniziale, dovete stare sul mercato, perché ci ha messo in mezzo questa specie di discorso inutile sulla rivista giuridica, dice ma guardate che non è mica un attentato alla libertà di informazione, eh? Non penserete mica che noi vogliamo violare questa prerogativa così sacra del nostro ordinamento, che è la libertà di informazione dei cittadini. Noi abbiamo il massimo rispetto, queste sono le solite parole, per questi che sono valori sacrosanti. Massimo rispetto e valori sacrosanti. Naturalmente non ci dice come si esercita questo rispetto e come questi valori sacrosanti siano rispettati nel momento in cui sostanzialmente mi costringe a chiudere. Questo rispetto rimane una petizione di principio. Quindi non è un attentato alla libertà di informazione. Allora che cos'è questo comportamento drastico tenuto dimezzando il contributo? Beh, che cos'è? È uno stimolo a ricercare risorse alternative. E c'è tempo per farlo, c'è tempo. E infatti non era mica una certitudine. E abbiamo stabilito una scadenza, quindi avete tempo di riprenderli. E a questo punto ritorniamo all'inizio, quando era solidale con noi, perché anche lui indulgeva alle rassegne stampa di Massimo Bordini, e dice: spero che non vi arrechi troppo disagio. Non vi arrechi troppo disagio. Ecco, qui siamo alla tentazione. Perché il vostro servizio pubblico, così lo chiamo, il vostro servizio pubblico, però dovete cercare altre risorse. E qui dovete rivolgervi al vostro ingegno, alla vostra determinazione, alla vostra abilità, alla vostra sagacia. Non ditemi che voi radicali non sapete fare, siete così versatili. Figuriamoci se non ci riuscite. Dovete ingegnarvi. La parola magica. Anche perché, diciamo che la tutta, avete uno splendido brand, che è il capolavoro dell'intervista. Abbiamo uno splendido brand, capito? Bisogna sapere anche che sa l'inglese, il presidente del Consiglio. E abbiamo uno splendido marchio, perché questo è l'italiano brand. Quindi in estrema sintesi, che cosa dice il Presidente del Consiglio? Avete un eccellente servizio pubblico, complimenti vivissimi. Però non potete più basarvi su alcun finanziamento da parte nostra, il servizio è pubblico ma i costi devono essere integralmente privati. Auguri. Complimenti e auguri. Le due, diciamo, apertura e chiusura della locuzione. Quindi la risposta alla Franco Palazzolo è semplicemente: siamo interessatissimi al vostro servizio, ma non al punto da sborsare un solo euro perché esso possa essere prestato. Quindi dobbiamo essere tutto sommato soddisfatti, perché diciamo la verità, io me lo sono detto ascoltando questa allocuzione, se al posto del Presidente Conte ci fosse stato un altro, un ministro del suo governo, probabilmente ci sentivamo semplicemente dire: signore, è finita la pacchia! Questo è finita la pacchia. E poi come avete che ha letto il Cortegiani, Baldassare Castiglione, che è uomo di cultura, e ha saputo, diciamo, introdurre la forca in un modo così garbato da farla passare per una tranquilla gita in campo. Ma noi dobbiamo trarre insegnamento da questa conferenza, da questa dichiarazione, perché dal punto di vista della dialettica argomentativa è perfettamente inutile opporre l'importanza del servizio pubblico svolto da Radio Radicale, perché questa importanza viene espressamente riconosciuta dall'avversario, non è posta in discussione in apparenza, perché è il primo a dire: ma dovete continuare, ma per carità, ma io stesso mi abbevero alla vostra voce, quindi figuratevi se non sono con voi, per voi, quindi non mi dovete convincere che Radio Radicale è quella quella splendida attività che tutti devono ammirare e quindi condividere, perché non si parli di soldi. Ora, in questo atteggiamento, dove sta l'artificio? Dove sta? Cioè, dov'è il cuneo? Inutile che noi continuiamo a dire, guardate, noi facciamo un servizio, è come, diciamo, sbattere la testa contro il muro. Anche, o meglio, scoprire una porta apparentemente aperta. Ma dov'è che la porta è già aperta? Perché vedete, il paralogismo, cioè il punto critico, sta nella premessa. Quando ci sentiamo dire che l'esigenza di base è la necessità di riformare il sistema dei finanziamenti all'editoria, nel quale anche noi siamo inevitabilmente coinvolti. Niente di personale, la regola è il mercato. Ma il punto è, se è un servizio pubblico e voi dite che lo è, non è in gioco la libertà di informazione, non è questo il punto. Non è la libertà di informare se è un servizio pubblico essenziale, come ha detto il Presidente. In gioco è il dovere di informare, non la libertà, il dovere. Perché se si tratta, come voi dite, e riconoscete che si tratti di mettere a disposizione ciò che serve a conoscere, nelle istituzioni, nell'attività politica, nella vita culturale del paese, indistintamente, con criteri di assoluta perequazione e di perfetta indipendenza, e si tratta di un servizio coessenziale al principio democratico, questo è evidente, lo dice persino il sottosegretario Crimi, che vorrebbe destinare i quattrini proprio a questa formazione critica della conoscenza, non so in che forma, non so in che termini, e mi immagino quali potrebbero essere, però l'idea che non si possa avere società democratica senza un tasso elevatissimo di informazione, anzi il tasso di democrazia si misura col tasso di informazione di una società civile in tutti i campi della politica, dell'economia, della cultura, allora è evidente che il discorso cambia, non è più una libertà, è un dovere essenziale alla democrazia. Quindi, se si riconosce che si tratta di un servizio pubblico essenziale, questo servizio è reso in adempimento di un dovere di informazione, non di una libertà di informare. Perché qui non si tratta di portare a conoscenza della società italiana che cosa pensano i radicali. Anche questo, certo, perché i radicali sono della società italiana e con quale presenza qualitativamente pregnante, ma si tratta di informare sulla vita di tutti i partiti, di tutti i movimenti, di tutte le istituzioni. Quindi un servizio coessenziale alla democrazia. E allora, che c'entra l'editoria? Cosa c'entra? Perché una impresa che esercita un servizio pubblico essenziale non può rivolgersi al mercato. Perché il servizio che rende è da chi dovrebbe essere pagato. Dovrebbe essere pagato dai singoli fruitori, ma se è essenziale bisogna che sia fornito, a prescindere dal fatto che sia pagato. Insomma, in buona sostanza, non si paga per respirare, perché è un interesse pubblico che tutti respirino. E l'informazione vive nelle trasmissioni di Radio Radicale come il respiro della democrazia, né più e né meno. Quindi, se dopo aver riconosciuto questo si dice anche che bisogna andare sul mercato, in realtà che cosa si invita a fare? A fare la questua, si invita alla beneficenza, rivolgiti alla carità di qualcuno che si prende cura degli interessi pubblici che io non curo, però mi interessa. Insomma, sarebbe come se un'istituzione che accoglie i minori abbandonati in un luogo dove non ce n'è altro e a un certo punto si sentite dire: vai sul mercato, E che faccio sul mercato? Ma so, vado a lavorare i minori, per esempio. Così guadagnano qualche soldino e mantengono anche gli altri. È pensabile una cosa del genere. Se faccio questo servizio, se i minori li assisto bene, beh, bisognerà anche che qualcuno provveda, non saranno i minori a dover provvedere a se stessi. Quindi voi vedete bene che il punto d'attacco problematico è proprio nell'inizio, nel metterci insieme con l'editoria, nell'accomunarci. Prima ci distinguevano siete i privilegiati, ora no, ora ci confondono. E ci confondono nel mentre dicono, beh, certo, voi avete un servizio pubblico essenziale, tanto è vero che siete penalizzati un po' meno. Pensa un po'. D'altra parte, questo paralogismo non risolve il problema, perché rinvia. E rinvia che cosa? Rinviamo una domanda. Ma è vero che stimano il servizio di Radio Radicale, cioè questo dovere di informazioni nei modi con cui Radio Radicale adempie questo dovere così essenziale, davvero hanno questo pensiero? O non è questa concessione in sprezzatura o in affettazione resa per tappare la bocca all'avversario? Ecco, il fatto è, vedete, che Radio Radicale, come enzima virtuoso del conoscere per deliberare, opera, direi, in termini estremamente positivi. In altri termini, rende possibile l'attuazione della massima einaudiana, nella quale tutti si riconoscono in quanto democratici, conoscere per deliberare, non occorre neanche parlare. Ma nei fatti, questo enzima che noi siamo perché rendiamo possibile con i nostri mezzi, ma direi sono mezzi che per quanto scarsi raggiungono grandi effetti, è davvero colto con questo valore, o questo valore in realtà è visto in termini esattamente opposti. Che vedete, nel circuito virtuoso conoscere per deliberare, circuito virtuoso perché realizza la democrazia nei suoi termini effettuali. La democrazia non consiste nell'andare a votare, che la democrazia è anche questo, ma come ammendicolo finale di un processo nel quale il voto di ciascuno sia uguale a quello degli altri, quindi consapevole, eccetera, eccetera. Ma di questo circuito virtuoso esiste anche una versione viziosa, una versione autoritaria o addirittura totalitaria, che è splendidamente sintetizzata da Orwell nel 1984. 1984 è un libro che ha poco a che vedere con l'Unione Sovietica da cui trae spunto, ma in realtà è un libro sulla dinamica del potere. Leggetelo in questa prospettiva e troverete tanta parte dell'Italia di oggi, dirò poi quale. Lo slogan del partito, uno dei slogan del partito è, lo richiama anche Andrea Pizzotto nel suo articolo sul manifesto di ieri, chi controlla il passato controlla il futuro e chi controlla il presente controlla il passato. Chi controlla il passato controlla il futuro e chi controlla il presente controlla il passato. Che cosa significa nella società occidentale orwelliana? Significa che il passato viene continuamente riscritto, riformulato, riadattato alle esigenze di controllo del futuro. Insomma, non esiste realtà che non sia ricostruita in funzione di una progettualità autoritaria che porta alla uniformazione del pensiero. Così il protagonista Winston sa che gli aeroplani sono stati inventati prima che arrivasse il partito, però non ci sono prove, e ciò che risulta è che il partito ha inventato gli aeroplani, e quindi il partito li ha davvero inventati, perché non c'è altro. Ecco, in questo modo il conoscere si trasforma nel piegarsi docili alla realtà di volta in volta ricostruita, quindi l'informazione diventa performazione, perché il passato è performato, è riformato alla luce di una visione presente. L'informazione diventa performazione. E il per deliberare segna la docilità e la quiescenza al passato ricostruito, e cioè l'informazione. Quindi conoscere per deliberare diventa performare per informare. Ora, questa versione autoritaria, questa versione che poi, diciamo, assume connotati striscanti sempre più invadenti, è stata, diciamo, di recente espressa, direi, con la lucidità e anche con la vivacità che gli è propria, da Glauco Giostra, un nome che noi conosciamo bene. Glauco Giostra non è soltanto quel sagace riformatore dell'ordinamento penitenziario, quel eccezionale processual penalista che tutti conosciamo, è anche un uomo di pensiero molto acuto che pochi giorni fa, poche settimane fa, ha scritto una breve nota, denso corsivo, sulla lettura del Corriere della Sera, Le trappole del pensiero riutilizzato, dove segnala la presenza di questo divario tra realtà e narrazione. L'idea che la realtà sia un racconto, che di essa si fa attraverso strumenti di comunicazione elementari, è talmente devastante che praticamente al pensiero si sostituisce una sorta di singulto inarticolato, cui messaggi, varie forme di comunicazione più o meno istantanea, suon di slogan e così via dicendo. C'è una contrazione del pensiero che porta poi alla rapida successione di versioni completamente opposte della situazione medesima di cui si parla a distanza di pochi giorni, di poche settimane. A volte, mettendo insieme le dichiarazioni di un personaggio qualsiasi, nel corso degli ultimi 7, 8, 10 mesi, trovano 20 versioni diverse, e ogni volta è la versione giusta, ed è una versione che deve essere accettata, perché il primo problema di un sistema che si basa su questa forma di non comunicazione dialogica è eliminare il passato. Al posto del passato deve esserci continuamente una ricostruzione, direi, performativa, adattata alle esigenze del presente. Naturalmente bisogna che spariscano pensiero critico, cultura e quant'altro serve. È esattamente quello che sta accadendo. Se vi guardate in giro, non succede niente di diverso. E nel nostro paese addirittura abbiamo già delineato lo schema del partito interno di Orwell, la piattaforma Rousseau, che cos'è? Io non lo so cos'è la piattaforma Rousseau, ma neanche i membri della società italiana sapevano chi erano i membri del partito interno. Lo potevano scoprire a loro danno e con molta fatica. E poi la Davide Casalinga su come c'è. Non si sa nemmeno bene chi sia e che cosa faccia. Ma andate a leggere che cos'è il Grande Fratello. Il Grande Fratello non si sa nemmeno se esiste, se è una persona, se sono un gruppo. Insomma, leggete Orwell e ritroverete l'Italia di oggi già abbozzata, una bozza spero ancora consolare, e forse destinato a non raggiungere la maturità. Io non so quale sorte ci riserva in futuro, non so come andranno i giochi politici, non ho una capacità analitica di nessun tipo, mi augurerei che tutto questo durasse poco, ma so che non sarà così, so soprattutto che quello che potrà accadere sarà l'avanzata del peggio, non l'avanzata del meglio, e quindi bisognerà attrezzarsi. Non so dirvi come, non so dirvi con quali armi, lì sì dovrà giocare la nostra inventiva, il nostro ingegno, la nostra determinazione, la nostra sagacia, la nostra perseveranza, la nostra costanza, non per andare a bussare a quattrini sul mercato, ma per vedere di riportare a un minimo di ragione un sistema che sembra davvero ispirato alla follia. Ma c'è del metodo, credetemi, in questa follia, c'è molto metodo. Grazie.
Grazie al professor Tullio Padovani per questa brillante sua relazione introduttiva al congresso, all'ottavo congresso italiano del Partito Radicale. Ora io do la parola a Massimo Bordin, che farà il suo intervento, la sua relazione. Molti di noi sanno, io ho fatto l'esperienza anche andando in giro per l'Italia in questi ultimi due anni, quanto la rassegna stampa di Radio Radicale abbia fidelizzato molti ascoltatori di Radio Radicale, ma soprattutto anche quanti poi hanno deciso per quella rassegna stampa di far vivere anche il Partito Radicale. Quindi lo ringraziamo anche per questo, Massimo.
Io non ho la voce tonante del professore, quindi rischierò di annoiarvi. Poi credo di essere qui.
No, io non sono mai annoiato.
Credo di essere qui in qualità di decano della radio, anche l'età ha i suoi vantaggi, ma naturalmente poi ascolterete il direttore di Radio Radicale, che Alessio Falconio, che saprà poi dirvi più e meglio di me a che punto sono, diciamo, le vicende di questa convenzione. Però io penso che appunto l'età e quello che il ruolo in queste relazioni mi impone è di partire dall'inizio, anche perché credo di essere l'unico superstite della prima redazione, nel senso che poi hanno avuto altri incarichi molto migliori, molto più, però insomma della prima redazione di Radio Radicale. E forse anche proprio alla luce di quello che diceva l'intervento che mi ha preceduto, è bene forse partire dall'inizio, come sempre, ma in particolare da come nasce Radio Radicale. Perché effettivamente Radio Radicale nasce da un problema di soldi, quello me lo ricordo. Prima, perché all'epoca io stavo senza lavoro, quindi i soldi erano un problema anche per me, perché lavoravo già nelle radio, ma la radio nella quale lavoravo si era divisa, insomma era successo un guaio. E quindi mi interessava molto capire come evolveva il mercato. Dall'altro, e questo lo ricordo anche quando mi interessai anche dei temi radicali, Radio Radicale nasce dalla decisione politica di Marco Pannella e del Partito Radicale di rifiutare il finanziamento pubblico, perché il ragionamento che i radicali fanno all'epoca è: cari signori, voi ci date il finanziamento pubblico, cioè, guardate, non possiamo fare nulla, se ne è accorto anche il Movimento 5 Stelle, neofiti, chiamiamoli così, che poi non potete, infatti fanno le restituzioni pure loro, ma gli vanno male perché poi non riesci a restituire tutto quello che ti danno, quindi diventa un problema tecnico quasi, anzi lo è. E allora i radicali, badate bene, nella prima legislatura nella quale furono eletti al Parlamento, dal 76 al 79, perché si chiuse prima, elaborarono questo discorso, dissero loro: guardate, noi il finanziamento pubblico non lo vogliamo proprio prendere, fateci la cortesia, se insistete a darcelo, noi lo devolviamo, ma lo devolviamo ad altro da noi, lo devolviamo a gente a cui poi non chiederemo conto, noi lo devolviamo a un soggetto autonomo. Questo è il DNA di Radio Radicale, e il DNA di Radio Radicale gliel'hanno dato Pannella e un congresso radicale. Quindi l'anomalia della radio di partito che è stata evocata semplicemente non esiste. Il problema è evidente. Questa origine di Radio Radicale come soggetto autonomo che porta il Partito Radicale ad alienare da sé, quindi porta però una scelta che però è tutta politica del Partito Radicale, cioè di devolvere questo sul tema della informazione. E qui veniamo a un altro problema che già ha occupato relazioni ben più autorevoli della mia, cioè il problema del servizio pubblico, perché vedete, e vengo subito a un tema sollevato in modo molto acuto dal professore che mi ha preceduto, la frase del Presidente del Consiglio Conte, diciamo, perché lì adesso la tagliamo e voi andate sul mercato se non ce la fate. Benissimo, c'è un piccolo problema, che facendo servizio pubblico, per un privato il mercato non c'è, ma per un motivo molto semplice, ci sono senz'altro dei motivi validissimi espressi a livello teorico dai due relatori, in questo caso che ci hanno preceduto, perché anche il professore Fricca ha toccato da un punto di vista teorico questo tema. Io che invece so che, come si dice, insomma, no, il calzolaio non deve andare oltre la scarpa, mi limito invece a un problema pratico, e il problema pratico è abbastanza semplice. E in Italia e in qualsiasi altro paese europeo, credo, il servizio pubblico radio televisivo, il servizio pubblico come servizio di informazione politica, cioè, non ha mercato, perché c'è il servizio pubblico già di suo, quindi non puoi fare concorrenza alla RAI, è una partita persa in partenza. Il problema è semmai che il servizio pubblico è riconosciuto tale anche in strutture che non hanno, in sistemi che non hanno il servizio pubblico. Sapete qual è l'unico paese nel quale c'è un esempio paragonabile a Radio Radicale? Gli Stati Uniti d'America. Per un problema molto semplice, che lì non c'è un servizio pubblico che dice altro lo faccio io, semplicemente non c'è. Ma allora, nel paese del mercato, del liberismo assoluto, come funziona la cosa? Esattamente come funziona in Italia per Radio Radicale. C'è una radio che peraltro si chiama Public Radio, ma non è pubblica, è una radio privata, è una radio che ha una linea politica definita, fra l'altro è liberal democratica, insomma, quindi anche, e siccome poi ogni senato ha il suo Maurizio Gasparri, anche lì quando c'è il rinnovo della convenzione c'è il senatore repubblicano che dice no, ma questi sono troppo di sinistra, è meglio non dargli la convenzione, ma la cosa si risolve e la cosa funziona così. Quindi il vai sul mercato andate sul mercato del ministro Conte, no, suona, non possiamo tenercelo così, non ci va bene, tant'è vero che poi, diciamo così, un gerarca minore come il sottosegretario Crimi invece propone qualcosa di più complicato e anche un po' di inquietante, diceva, ma in realtà c'è anche un altro fatto, e questa è l'altra differenza che trovo con un periodo che fra l'altro ricordo molto bene perché ero direttore all'epoca della radio, quindi me lo ricordo, quando, e poi me lo ricordo ancora di più perché vedo in prima fila Vincenzo Vita, allora sottosegretario assai influente nel settore delle telecomunicazioni, col quale poi trattammo, e adesso a distanza di diversi anni, però è inutile contarli perché non è meglio per tutti, e posso però dire in un'assemblea radicale che Vincenzo Vita merita anche gratitudine, perché al di là di alcuni eccessi verbali sicuramente miei, però è al di là di una trattativa che a volte assumeva, diciamo, dei tratti, però poi alla fine si è mostrato persona capace di capire e di ragionare in modo molto, molto pragmatico e anche difficile per lui probabilmente, e quindi di questo io serbo in assoluta imperitura gratitudine per come si comportò all'epoca, insomma, a parte alcune cose che poi inevitabilmente si determinano in trattative di questo genere. Ma fu una trattativa molto complicata quella, perché quella fu il vero tentativo di chiudere Radio Radicale fino ad oggi, ne vediamo un altro disegno diverso. E lì nasce quest'altra cosa che io non esiterei a definire una buffonata per di più illegale, che venne chiamata Radio Parlamento. Lì forse ci fu qualche eccesso verbale, ma poi i fatti hanno dimostrato che era così, perché l'argomentazione non serve perché tanto c'è un doppione, c'è Radio Parlamento, ma non c'era, l'hanno fatta apposta. Quindi non è che Radio Radicale lavorava in una situazione in cui c'era già qualcun altro, no, c'era già qualcun altro che si inseriva, però con un, direbbe il presidente Conte, con un brand notevole, che era quello della RAI. Il piccolo problema è che però, e per questo ho detto che oltre ad essere una buffonata era anche illegale, la RAI, sulla base della legge appena emanata, non aveva alcun diritto di acquisire altre frequenze se non per nuove reti. Venne addirittura fatto passare Radio Parlamento per una nuova rete. Oggi naturalmente tutto ciò è finito attraverso traversie anche, diciamo, poco commendevoli, ma tutto questo va ricordato per dire, appunto, Radio Radicale ha sempre dovuto lottare, ha sempre lottato come soggetto autonomo, ma sempre legato all'iniziativa politica dei radicali, del loro partito, e di quello che poi è stato il loro editore per un certo periodo, anche se Pannella non aveva cara questa qualifica, insomma, perché per lungo tempo l'editore di Radio Radicale è stato Paolo Vigevano, al quale il partito e Pannella avevano demandato il compito di costruire questo soggetto autonomo. Poi Paolo Vigevano a un certo punto, diciamo così, ha deciso di lasciare ed è rimasta la proprietà nuda e cruda, che a quel punto era l'editore e che era Pannella, che però non aveva piacere di essere chiamato editore, però un po', alla fine un po' lo aveva sempre fatto. E qua io vorrei ricordare che, avendo fatto il direttore per un periodo non breve, che francamente averci editore Pannella è un augurio che non si può fare nemmeno al peggiore nemico, questo è assolutamente chiarissimo. Però va anche detto, e venne detto anche all'epoca, che la sua autonomia, anche del partito, la sua sopravvivenza e l'indipendenza che ha saputo garantire Pannella è senza pari rispetto ai modelli editoriali che vediamo in Italia nel privato, rispetto a cose che succedono negli quotidiani, lasciamo proprio per carità di patria la RAI. Pannella, con tutte le sue note caratteristiche, è stato veramente un editore liberale, e questo, di questo bisogna sempre essergli grato. Quindi io avrei sostanzialmente finito, ma non, anche perché appunto sempre è meglio non superare le proprie competenze, se più o meno si hanno. Però vanno anche ricordate alcune cose per le quali poi questa radio ha costruito un modello. E allora va ricordata una cosa che, guardate, che è abbastanza delicata. Il tema delle dirette parlamentari, Dio non voglia, può diventare un problema che ci, noi lo diciamo con orgoglio, mandiamo la diretta dal Parlamento, solo su Radio Radicale potete sentire quello che succede in Parlamento. In questa situazione noi naturalmente continueremo a farlo e a dirlo sempre più forte, però con la coscienza che in questa situazione ho paura che non sarà un buon biglietto da visita per gli attuali detentori del potere, perché questo è il problema. Questi non vogliono fare sentire quello che succede in Parlamento, a questi gli dà fastidio che si senta che il Parlamento discute una legge finanziaria che non è depositata, che discute documenti che non sono stati scritti o che quando sono scritti sono sbagliati, che presenta sottosegretari e capi gruppo che non sanno dove sta di casa la Costituzione e il regolamento della Camera. Questo inevitabilmente la diretta dal Parlamento dimostra, questo non vogliono far sentire, per questo ci vogliono chiudere. Allora è inutile ricordare lo schema fra l'altro è noto, si potrebbe dire è una tecnica giornalistica. Guardate, nasce senz'altro dalla diretta parlamentare, ma all'epoca i partiti dell'epoca non avevano le preoccupazioni di questi che sono venuti dopo, erano altri. E questa cosa ha funzionato in modo veramente importante invece nei processi, che è stata l'altra grande capacità di Radio Radicale. Quando, e ricordo, il primo processo che abbiamo mandato, no, quello era tutto politico, il primo processo integrale che Radio Radicale trasmise, prima ci furono dei tentativi, ma furono un po' così, un po', addirittura c'è, credo, in archivio, non so, una bobina, una cosa, un tentativo di registrazione del processo Margherito, un processo nel quale Pannella e De Cadalgo furono protagonisti, era un caso che riguardava la gestione dell'ordine pubblico, però era un'udienza, non so bene, non mi ricordo nemmeno bene quanto fosse trasmettibile. Il primo processo vero, integrale, che Radio Radicale trasmette nel 1983 è il processo 7 aprile per la questione di Toni Negri, per la candidatura di Toni Negri. Poi però, a passo, i radicali hanno sempre seguito la giustizia, parte l'iniziativa sul caso Tortora. E guardate che il processo Tortora, registrare e trasmettere il quale non è stata un'operazione semplice, e resto sempre convinto che se non ci fosse stato Antonio Cerrone, Tortora sarebbe rimasto in galera e sarebbe stato condannato. Però la cosa sostanziale era sentire questi che lo accusavano. Perché una cosa era leggere l'editoriale, l'articolo sul processo del Corriere della Sera, c'erano cioè tre giornalisti che seguivano, l'inviato di punta, Dio lo perdoni, che scriveva degli interrogatori di Pandico e diceva il computer della Camorra, bastava farlo sentire Pandico per far capire alla gente che quel processo era davvero un processo assolutamente incredibile. Bastava farvi sentire la voce, la cadenza, il modo di raccontare le malefatte altrui per capire che si aveva a che fare, nella migliore delle ipotesi, con un millantatore, ma nella peggiore con un bugiardo incallito che cercava di guadagnarsi una sua qualche impunità, chissà perché. Anche perché era detenuto, peraltro, per gravi delitti. Quindi l'ascolto diretto era, con tutte le ritualità fastidiosissime, perché c'era pure il vecchio rito per cui si stava ancora cancellia e scrivete, per cui veniva. Però insomma, malgrado questo, che poi era un numero radiofonico formidabile, anche quello, malgrado questo, risaltavano. Quindi i processi noi abbiamo continuato a seguire, continuiamo a farlo, e qui io vorrei salutare la presenza del generale Mori, che è per molti versi un altro punto, anche se purtroppo non è accusato da, è accusato da pentiti che sono molto più autorevoli secondo alcuni magistrati parlamentari mancati che hanno dato il via a un'inchiesta che si è protratta alcuni anni. E di questo volevo ringraziare il generale di essere venuto a sentire il nostro congresso. Quindi i processi sono stati un momento e una cifra dell'informazione di Radio Vaticana. Io voglio solo concludere ritornando un momento sulla questione appunto della... Io vorrei dire, scusate se mi permetto, ma io spero della salvezza di Radio Vaticana e non della chiusura. Noi su questo stiamo cercando di lavorare. Ora vabbè, tra l'altro appunto, come si diceva, questa chiusura, e qui c'è davvero un tasso di ipocrisia un po' spiacevole, specie da parte del gerarca minore, diciamo così, perché ci si dice ma no, ma poi vediamo, un modo lo troviamo. E allora io qua vorrei ritornare su una questione che ho già toccato, quindi faccio prestissimo per concludere. Ed è quella che riguarda proprio i soldi. Perché è vero che Radio Vaticana costa, se vuole essere in un processo, devi pure mandare qualcuno, che peraltro Radio Vaticana ha una caratteristica. Le spese per gli stipendi sono grosso modo il 30% del bilancio. Quindi è una spesa rispetto ad altre aziende di informazione molto contenuta. Il problema serio è che però poi c'è delle spese di produzione. Se tu vuoi fare il servizio pubblico devi documentare anche gli ultimi, non quelli particolarmente già inseriti nei circuiti, e allora devi mandarci una apposta. Adesso poi con lo streaming o la videoregistrazione ce ne devi mandare due, e insomma c'hai delle spese inevitabili, quindi il costo è sostanzialmente sulla produzione, vuoi sulla produzione di programmi, vuoi sulla produzione di trasmissione, di trasmettitori, la corrente, queste cose qua. E il costo di Radio Radicale è stimato, diciamo, tenendoci larghi, sui 14-15 milioni l'anno. Il costo alto, fra l'altro è il costo della convenzione più l'editoria. L'editoria è quella che al momento è stata dimezzata. Della convenzione non hanno parlato, cioè hanno detto sarà difficile che la rifacciamo, troviamo un'altra soluzione, appunto, non chiacchiere, sostanzialmente chiacchiere da cui si evidenzia una volontà negativa, questo non c'è dubbio. Però in realtà se è un problema di soldi ed è un problema di servizio pubblico che lo stesso, come diceva giustamente il professore Padovani, viene riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, ma poi non al bar magari con la Merkel, ma viene riconosciuto nella solenne sede del Parlamento. Allora non è senza significato che in quella stessa legge dove a Radio Radicale viene dimezzato il compenso dell'editoria, cosa che peraltro noi questa legge sull'editoria non avevamo mai chiesto, a noi serve solo la convenzione, l'editoria ce l'hanno messa loro per un loro problema di posto di bilancio, quelli che c'erano prima. Se si parla di servizio pubblico, allora non è senza significato che proprio in quella legge, comunque in quel momento in cui si discuteva quella legge, lo stesso governo dava 80 milioni di più alla RAI rispetto a quei 14 che dice di non voler dare a Radio Radicale. Allora, se il servizio pubblico ha un costo e quegli 80 milioni erano un qualcosa, un fuorisacco rispetto al contratto di servizio e a quello che per quel contratto verrà corrisposto alla RAI, bene, allora io direi che il servizio pubblico di Radio Radicale se lo vogliono continuare dovrebbero pagare almeno 80 milioni. Bravo. E su questo dovremmo avere successo.
Procediamo in questo modo, facciamo un cambio qui alla Presidente e invito a raggiungermi Rita Bernardini, Maurizio Tutto e Antonio Cerrone, venite qui alla Presidenza con me. Poi ci sarà una rotazione ulteriore delle presenze qui alla Presidenza. Procediamo all'espletamento di alcuni, diciamo, passaggi procedurali che di solito dopo l'introduzione, il prologo, come l'ho chiamato io, a cui abbiamo assistito fino adesso, fanno parte più della vita del congressuale, dei lavori congressuali. C'è da leggere, da approvare, sono